Grazie.
Grazie Alessandra. Tra le questioni legate alla qualità del web della pubblica amministrazione c'è anche questo circolo virtuoso che ha introdotto Maurizio prima, e cioè la qualità non è a tempo zero, ma è frutto di un processo iterativo. E quindi anche qui ci hanno già bruciato il prodotto, però adesso ne andiamo a...
come si fa? Sono utente. Così. Perfetto.
Quindi do la parola senz'altro a Simon Mastrangelo, che okay. È nel glu dall'inizio, e ci presenta appunto un altro prodotto, un altro strumento collegato e frutto del lavoro di quest'inverno del gruppo di lavoro sull'usabilità, usabilità user experience nelle gare d'appalto, linee guida per un processo human-centered design. Grazie Simon.
Ok, allora diciamo a me spetta un compito abbastanza ingrato, cioè quasi in chiusura di giornata parlarvi di una cosa noiosa è essere ottimisti, però insomma cercherò di essere quanto più possibile leggero e soprattutto rapido. Di cosa vi parlerò è stato appena detto, specifico solo che si tratta di una versione beta delle linee guida e dunque insomma è una versione su cui abbiamo già tanto lavorato, ma ci sarà ancora tanto da lavorare, spero con la collaborazione di tutti voi. Veniamo al sommario. Ovviamente vi risparmio l'usabilità, visto che insomma ne abbiamo parlato ampiamente fino adesso. Spenderò qualche parola per dirvi che cos'è lo Human Centered Design, soprattutto perché bisognerebbe adottarlo, come potrebbe essere inserito in un capitolato di gara. In questo caso farò un accenno perché ho deciso di evitare di presentarvi pedissequamente tutte le linee guida, perché rischiava di essere un po' un'avventura extrasensoriale. E poi concluderò con gli obiettivi fondamentalmente che ritengo che abbiamo raggiunto con questo primo lavoro. Patto con voi della platea, state tranquilli, sono solo 17 slide, siamo alla seconda, dunque ne rimangono 15, di queste 15 5 sono di passaggio, dunque si tratta di avere pazienza per 10 slide, insieme ce la possiamo fare. Ok, cos'è lo Human Centered Design? È un processo progettuale, prima di tutto, che è stato pensato fondamentalmente per strutturare un processo che garantisca o permetta di valutare e migliorare l'usabilità e la user experience. Ecco qui il collegamento con tutto il resto, ovviamente. Questo tenendo in considerazione durante un processo progettuale sia le caratteristiche psicofisiche sia soprattutto cercare di rilevare e anticipare le esigenze degli utenti fondamentalmente. Processi Human Centered Design ce ne sono molti in realtà, cioè in molti hanno cercato di codificarli e di declinarli. Noi abbiamo scelto la norma tecnica ISO 9241-210, che è quella che per prima ha cercato di formalizzare questo processo e che ci sembrava più adatta per un bando di gara fondamentalmente. È una di quelle sicuramente più noiose tra le varie declinazioni del processo Human Centered Design, ma i bandi di gara non sono mai stati divertenti. Ecco qui il processo. Sono quattro le fasi principali del processo. Si parte con un'attività di ricerca fondamentalmente, che ci permette di capire quali sono le attività che si devono compiere col prodotto che si sta sviluppando, in quale contesto verrà usato quel dato prodotto e da quale specifica utenza. Questa è la prima fase. Nella seconda fase fondamentalmente si definiscono dei requisiti partendo dall'attività di ricerca che è venuta prima e poi si inizia a realizzare delle soluzioni di design che devono iniziare il prima possibile. In che senso? Nel senso che si favorisce il processo Human Centered Design, favorisce l'inizio di progetti anche molto grossolani, molto semplificati, cioè ad esempio l'interfaccia di un sito web va bene anche disegnarla solo su un pezzo di carta, non c'è bisogno che sia interattiva, che funzioni, basta solo iniziare a visualizzare e capire che cos'è e cosa farà quell'interfaccia. E poi ovviamente si valutano le varie soluzioni di design ideate. Ci sono due aspetti fondamentali del processo Human Centered. Il primo è coinvolgere gli utenti subito, osservarli, parlarci, così come abbiamo visto in parte durante il test di usabilità precedente, e soprattutto iterare il più possibile, cioè iniziare l'attività di valutazione anche proprio su quel pezzo di carta che vi dicevo. Detto questo, però, perché dovrebbe convenire una cosa del genere? Per dirvi perché conviene, a nostro avviso devo fare un passo indietro, devo fare un piccolo ragionamento, che è una roba ancora più noiosa delle linee guida, sull'ecosistema del GLU. In che senso? L'ecosistema del GLU si divide in due parti fondamentali. Uno, che ruota intorno al protocollo. Tutto quello che avete visto oggi, dunque, protocollo e GLU, la versione mobile, le voci del glossario Wikipedia, l'addestramento all'utilizzo del protocollo, e tutto questo, come vedete, è sinergico, è collegato. Le linee guida è il parente povero, quello che non viene mai a Natale perché si vergogna. In questo caso, però, che senso hanno questi due mondi? Hanno un significato preciso dal nostro punto di vista. Mentre il primo sistema si rivolge alle PA per l'interno delle PA, e dunque attività di valutazione che voi stesse valutate, in realtà le linee guida è il primo strumento che noi pensiamo rivolto alle PA, ma che guarda all'esterno, che vuole essere in prospettiva uno strumento di controllo della qualità dei siti che vi farete consegnare e realizzare dai vostri fornitori. Questa era la premessa. Veniamo al punto. Dunque, faccio un passo indietro. Il protocollo, nel processo human-centered, fondamentalmente si focalizza nella quarta fase. Non solo nella quarta fase, ma nella quarta fase, nell'ultima fase del processo human-centered. In che senso? Che voi applicate il protocollo solo sull'esistente. Dunque, fondamentalmente, lo possiamo definire come un intervento correttivo che viene alla fine. Andate dal dentista, ci avete la carie e curate la carie. Nel caso delle linee guida, quello che abbiamo immaginato è qualcosa di completamente diverso, è qualcosa che interviene subito, sin da quando si inizia a pensare al nuovo sito. Dunque, che cosa vuol dire? Che non si tratta di curare la carie, ma si tratta di lavarsi i denti 3 volte al giorno. Scusate la banalità della riflessione. In questo caso si parla di un intervento sistemico. Ora, vediamoli un attimo uno vicino all'altro. Allora, è noto ovviamente che quello che costa uno in fase di progettazione diventa 10 durante lo sviluppo e poi 100 una volta lanciato il prodotto. Cioè, banalmente, se io riprendo quel pezzo di carta che avevo prima, cambiare il layout su quel pezzo di carta mi costa solo i 10 minuti che ci metto a cambiarlo. Se devo invece spostare un banner, prima citavate il discorso dei banner, su un sito di una PA, vuol dire che chiama l'ingegnere, chiedi se può intervenire, chiedi se è lui che lo gestisce oppure c'è una convenzione con una società esterna,
il consenso al dirigente,
eccetera eccetera. Dunque, ovviamente, intanto sono dei costi completamente diversi, ma poi si hanno anche dei vincoli. Cioè, nel caso correttivo, io ci sono delle correzioni che posso introdurre, ma ovviamente non posso andare a stravolgere un sistema. Invece, nel momento in cui agisco con un intervento sistemico come quello human centered, a parte che mantengo molto più bassi i costi, ma ottengo una qualità estremamente superiore del prodotto finale. Detto questo, dovrei essere riuscito a convincervi che lo human centered è una cosa buona, almeno di questo mi sono illuso preparando la presentazione. E dunque mi dovrei aspettare che nei bandi delle pubbliche amministrazioni si ponga attenzione a questa cosa. Questo è un piccolo estratto interessante di un lavoro che hanno fatto quelli dell'IVU Lab dell'Università di Bari, dove hanno analizzato 44 bandi per cercare di capire se e come fossero presenti delle attività human-centered in queste gare d'appalto. Quello che viene fuori è che nel 97% dei casi non c'è niente. Nel 66% c'è un richiamo generico. Cosa intendiamo con richiamo generico? Intendiamo un mezzo paragrafetto da qualche parte che recita una cosa di questo tipo. Il sito dovrà, auspicabilmente, se Dio vuole, essere anche usabile. E che cosa succede? Che quando il fornitore consegna il sito, scrive da qualche parte: il sito, auspicabilmente, se Dio vuole, è stato realizzato anche tenendo conto di specifiche di usabilità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente questa ricerca ci dice che solo nel 7% dei casi ci sono dei requisiti specifici che ci obbligano a considerare l'usabilità. Che cosa vuol dire? Che vuol dire che nel bando mi dicono devi fare queste specifiche attività, mi devi dare queste specifiche deliverable e così via. Dunque, a questo punto fondamentalmente vi dovrei aver convinto che lo Human Centered Design è una bella cosa, che nei bandi non ce n'è per niente, e dunque veniamo alla roba, diciamo, più pallosa in realtà della presentazione, che è come lo si può inserire all'interno di un capitolato. Qui vi diciamo è una piccolissima anteprima del contenuto delle linee guida, che vi presento in maniera molto leggera. Noi all'interno delle linee guida abbiamo pensato di inserire tre livelli di requisiti diversi, cioè requisiti base, intermedi e avanzati, che poi abbiamo declinato nello specifico. Perché questo? Perché il mondo delle PA è un mondo molto eterogeneo. Ci sono i piccoli comuni di provincia, così come con dei piccoli siti, così come i grandi siti dei grandi istituti previdenziali e così via, piuttosto che una ASL o quello che volete. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel primo caso abbiamo pensato a delle gare d'appalto dove c'è un piccolo budget, dove ci sono magari tempi non lunghissimi e dove dunque consigliamo semplicemente di fare delle valutazioni preliminari sull'utenza, quella parte di research, consistente in delle interviste, dunque costringere, tra virgolette, a dialogare con gli utenti, e alcune valutazioni qualitative dell'usabilità, dunque con pochi utenti, che mirano principalmente a individuare i problemi ma non a misurare. Se volete, un po' quello si avvicina un pochino con quello che è il protocollo. Mano a mano che si va avanti invece si inizia, come dire, a giocare sul serio, nel senso che più i budget diventano importanti, i siti complessi e i tempi un pochino più lunghi, inseriamo delle altre valutazioni specifiche di altri aspetti che riguardano l'usabilità e che sono per esempio il monitoraggio dell'usabilità percepita attraverso dei questionari o la verifica dell'alberatura di navigazione attraverso car sorting, sempre insieme ovviamente a valutazioni qualitative dell'usabilità simili al test di usabilità che avete visto, anche se in maniera un pochino più avanzata. L'ultima fase è dove invece introduciamo anche la quantità, cioè vogliamo anche dei dati quantitativi. Non vuol dire che eliminiamo la parte qualitativa, che rimane molto importante, ma vogliamo tirare fuori delle metriche che permettano di misurare la qualità del prodotto che vi arriva. Cioè, quando si tratta di procedure di fondamentale importanza anche per il diritto del cittadino di accesso a alcuni servizi fondamentali, quali quelli assicurativi, previdenziali, sanitari, e chi più ne ha più ne metta, secondo me si entra in un ambito in cui bisogna essere certi che la macchina funziona. Non mi basta che salgo sulla macchina, cambio un paio di marce, sento se più o meno va. No, devo metterla a banco e devo capire quali sono le prestazioni, insieme a tutto il resto ovviamente. Ok, direi che siamo andati decorosamente, così magari riusciamo a lasciare un minimo di tempo anche per la discussione a cui tutti noi credo teniamo. Obiettivi raggiunti con queste linee guida. A me dispiace, e mi dispiace in particolare nei confronti di Maurizio Boscarol e Rosa Lanzillotti, con cui abbiamo redatto le linee guida, oltre aiuto di altre persone, ma principalmente la redazione l'abbiamo curata noi, che non abbiamo raggiunto nessun obiettivo, zero, assoluto. Cioè, fino adesso io qui ho perso tempo e probabilmente l'avete perso anche voi, senza stare a parlare di quanto tempo abbiamo perso prima sviluppando le linee guida. In che senso? Nel senso che le linee guida sono carta straccia se non ci aiutate. Non ci aiutate scaricando le linee guida quando saranno disponibili, usandole, registrandovi attraverso un form che abbiamo creato per censire coloro i quali inizieranno a usare questa versione beta, e soprattutto aiutandoci a capire cosa funziona, cosa non funziona, cosa manca, cosa è superfluo, eccetera, eccetera. In altre parole, permettendoci di arrivare in un anno di lavoro o più, dipenderà insomma dalle risposte che riceveremo, di arrivare a una versione consolidata che non sia più una beta. Detto questo, siamo arrivati alla fine, grazie per l'attenzione e per qualsiasi domanda l'email è quella lì.